redigio.it e la storia continua. E finalmente, e non so perché dico finalmente, siamo al 9 aprile del 2024, martedì. La settimana è la 15, è il numero 100, centesimo giorno. Possiamo ascoltare qualcosa sull'allevamento dei bachi, una prima puntata, e dei paesi di Sesto e Lisanza. Mentre dalla storia di una delle storie di Busto Arsizio siamo al capitolo 7. E qui parliamo ancora dei dottori che hanno bisogno di poter andare in qualche ospedale per curare dei feriti. E sempre i due personaggi milanesi che ci raccontano di Milano dal 1945 al 1960. È la settima puntata. E delle fornaci con forno Hoffman nel Parco delle Groane. Parco delle Groane, però diciamo che i forni sono uguali a quello del nostro villaggio. Ebbene, buona giornata e buon ascolto. Busto Arsizio. Al dottor Rualdi, condotto e direttore dell'ospedale, venivano assegnati, con una nuova sistemazione, 2.446 anime del quartiere interno. Agli altri due, rispettivamente, 4.643 anime, sparse in 202 case e cascine e 4.600 anime in 196 abitazioni. Il tutto gravato da numerosi obblighi che risalivano al capitolato del 1817, discusso, abolito e resuscitato più volte. Non era escluso, fra l'altro, l'obbligo di due visite al giorno agli ammalati acuti e di due visite settimanali ai cronici, non dovendoli privare della loro infelice posizione della soddisfazione di vedersi non dimenticati dal medico. I condotti non potevano obbligare gli ammalati di malattie tanto mediche che chirurgiche a recarsi per la visita al domicilio del medico chirurgo, meno poi per salassi, né tantomeno ricettare in casa o per strada agli ammalati giacenti a letto, o chiedere compensi ai poveri, anche se esteri, nemmeno sotto forma di generi vari. Solo coi non poveri, ai quali non dovevano in nessun caso rifiutare l'assistenza, potevano far valere il diritto al giusto compenso dei suoi incomodi. Dovevano inoltre essere solleciti di notte, visitare gratis i gendarmi, consegnare al parroco gli attestati di visita ai cadaveri, assistere le donne partorienti, avere occhio che non si esercitasse l'arte ostetrica da persone non approvate, invigilare sulle lavatrici, perché non eccedono i limiti dell'arte prescritta nei parti naturali, o anche in genere, e sulla loro condotta morale, vigilare sui cerretani, i venditori di medicamenti, eccetera, eseguire gli innesti del vaiolo, tenere un registro giornale degli infermi, non allontanarsi di molto nella residenza, né di giorno né di notte, e in ogni caso lasciare scritto al proprio alloggio l'indicazione del luogo ove potrà essere reperibile, ma soprattutto denunciare tosto alla deputazione qualunque cosa che arrecare possa discussioni o dissapori fra i medici chirurghi condotti, perché questa possa interporre tutta l'opera sua per combinare in modo che la buona armonia tra essi tanto utile a diligenti servizi degli ammalati, non abbia mai ad alterarsi. Invece, è tutto questo accumularsi di doveri, di regolamenti, di capitoli normali e addizionali, aveva, come oggi, messo di malumore i medici, perché tante norme, quando sarebbe bastato, scriveva il dottor Pavesi, disimpegnare quei poveri le relative incombenze, prestarsi a tutte le visite ordinarie e straordinarie, diurne e notturne, nel numero richiesto dalla gravezza rispettiva dei mali, esercitando le proprie funzioni in modo degno della propria qualità e conforme ai principi della scienza e alle pratiche dell'arte e ai dettami della coscienza? In questo unico verrebbero a concentrarsi tutti i numerosi e prolissi capitoli normali e addizionali che si vorrebbero ora richiamare in vigore, e per tal modo i medici condotti, penetrati dall'alta missione a loro affidata dalle leggi della filantropia dell'umanità e non dalla sterile materialità di un capitolato, sapranno meglio adoperarsi al disimpegno delle loro incombenze, onde meritarsi sempre più la stima e l'affezione della popolazione. Quante cose e quante esperienze fanno mai gli uomini che presto dimenticano? Da quanti anni si cerca mai di strozzare coi regolamenti un'arte che è solo confidenza, fiducia, passione e devozione? Ma anche questi benedetti medici non sono propriamente degli stinchi di santo. Due milanesi, in dialetto, raccontano le loro opinioni dei fatti successi in Milano dal 1945 al 1960. Siamo alla settima puntata. An milanesi te diset, ma mi disaria anche tanto american, perché bisogna ricognosi che il gran sviluppo che gemma vu in Italia e anche a Milano in cui è an, le comincia con gli aiuti del piano Marshall, cioè danè e sostanze che in sta mandata all'America, e l'Italia la poteva no dag niente in cambio, cioè l'alleanza politica con l'Occidente, con il patto atlantico e i basi militari che gin anche mo in che dopo 80 anni. In modo in sta una grande esena stian 50, quei del boom economico, quando in tutta l'Italia, ma soprattutto a Milano, ma si ingiusta quasi tutti i fabbriche che avevano avuto i danni in la guerra e che ne era venuto su un sacco d'altar neuve, che si era messa a fabbricare, in novità che seguitava a venire fuori, gli elettrodomestici, la plastica, i robe del consumo, con tanta gente che la si spostava dai cada ringhiera, in dove alassevano spazi a quei che venivano de fuori, per andare in condomini da vot pian, che venivano su con pan di fungi. E poi scooter, con la Vespa, e poi la Lambretta, l'automobile, la 600 prima e poi la 500, la televisione, che la costava più se dell'automobile, e sempre a firmare pacche dei cambiai, che se sperava di poter pagare. Ma in sci milanese, vecchio e nuovo, hanno potuto conoscere un benessere mai visto in tutta la storia e soprattutto spandito a una gran quantità di gente. Ma erano sempre i sciuri, naturalmente, magari più se sciuri, e era sempre, anche ai poveriti, forse meno poveriti. Ma che era di lavorare per tutti e che era sempre più sei gente che la faceva crescere, una via di mezzo e che le sta a chiamare il ceto medio. L'EPE sta la vera sostanza della Milano moderna. È anche vera però che l'America in quegli anni lì le sta da un po' il nostro modello, con il cinema, la musica, gli articoli de Sun e il chewing gum, e i boogie boogie e altre robe che conoscevano no, e che gemminga dubbi che gam fa vivere meglio e più se buon mercato. E poi bisogna mai dismentegare che in anche a quei che gan libera dal fascismo e di altre dittature. Ma fa fatica a capire come sia successo, che dopo neanche 20 anni e sia venuto fuori un odio anti-americano dei 68, che da stagione che aveva praticamente avuto scosso, benessere, possibilità di lavorare e studiare, e di vivere in pace per tanti anni. Le fornaci con forno Hoffman sarebbero le stesse del nostro villaggio. Le prime fornaci risalgono all'epoca del catasto teresiano 1730-1760 e sono site lungo i margini del filone argilloso più antico. Esse risalgono ai primi anni del Novecento e sono dislocate ai margini dei filoni argillosi più esterni, in prossimità delle vie di comunicazione, e le fornaci superirono pertanto, in parte, alla mancanza di industrie particolari sul territorio, sfruttando la stessa sterilità del terreno. L'insediamento delle fornaci seguì quindi schemi di divisioni delle terre e di sfruttamento intensivo del terrazzo argilloso. In un primo tempo a isole, nella parte centrale, quell'antico, e successivamente a strisce perimetrali lungo i lati del terrazzamento più recente. L'argilla delle groane è del tipo detritico, cioè formatesi e raggruppatesi per l'azione e trasporto delle varie fasi geologiche. È grassa e porosa, molto ferrata, ossido di ferro, adatta alla fabbricazione soprattutto di mattoni pieni. Le terre adoperate per la fabbricazione dei mattoni sono principalmente composte da silice e allumina, calce e carbonata, sabbia, ossido di ferro, acqua, ma si classificano soprattutto in base alla quantità di sabbia contenuta, argilla grassa o argilla magra. L'origine del mattone, ossia delle pietre artificiali fatte con terra, laterizi, risale alla più alta antichità. L'omogeneità, una cottura regolare, un colore uniforme, un suono chiaro sotto la percussione sono da sempre i principali caratteri che distinguono i buoni mattoni. La fabbricazione del mattone portò alla Lombardia nel 1928 il primato per il numero delle ditte e addetti presenti sul territorio. 15 ditte operavano sul pianalto delle Groane, che portò ad esse, nel 1956, il primato della produzione nazionale. La tecnologia più avanzata della lavorazione dell'argilla non differisce di molto dalla tecnologia primitiva di ibernazione e stivazione, sminuzzamento e impasto, modellatura, essiccazione, cottura. L'argilla, cavata manualmente, generalmente nei mesi autunnali da squadre composte principalmente da un nucleo familiare, veniva ammocchiata per ibernare e nelle zone calde per essiccare affinché l'azione degli agenti atmosferici compisse la prima sgrossatura della terra. Nei mesi primaverili, solitamente i ragazzi e le donne, provvedevano a pressarla con i piedi. Dopo che era stata temprata con acqua prelevata da buche, chiamate foppe. Il formista provvedeva alla successiva fase della modellatura dei mattoni, per la quale venivano utilizzate cassette in legno. Ma non è finita qui, perché prosegue con la prossima puntata. Redigio.it e la storia continua.